Thank you. Accademico martedì e giovedì, e quindi la lezione viene fatta lunedì, mercoledì e venerdì, invece che essere martedì, giovedì e venerdì. E le lezioni di lunedì e mercoledì si fanno in quest'aula qua, nell'aula 2. Questo qua dietro.
Stesso orario?
Sì, sì, stesso orario.
Lunedì, mercoledì e venerdì.
Sì, la prossima settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. E purtroppo c'ho un concorso e non posso assolutamente saltare.
Aula 2.
Aula 2. spero che sia questa qui la ora possibile adesso. Allora, spero che non crei troppi disguidi, però per i naturalisti dovrebbe essere lo stesso, perché era il periodo, l'orario dedicato al laboratorio. Per gli altri purtroppo è così. Perché un concorso regionale non posso cambiare. Dunque, ieri abbiamo parlato di tutte queste ricerche che si stanno facendo sul sistema GNRH, abbiamo detto che è uno dei sistemi che è stato studiato più a lungo, ma che in tempi recenti, in questi ultimi anni, sta avendo un ulteriore incremento nell'interesse legato al fatto che è stata scoperta questa molecola di cui abbiamo parlato alla fine della lezione scorsa, che è la cisteertina, che ha veramente suscitato molte aspettative. E in particolare è l'argomento della lezione di oggi, è che noi finora abbiamo parlato del sistema di controllo ipotalamo, ipofisi e gonadi guardando sempre l'adulto e considerando quello che capita nell'animale pronto a riprodursi. Però una cosa che è molto visibile nei mammiferi, ma che c'è praticamente in tutti gli animali, in realtà noi abbiamo un qualcosa in mezzo, cioè noi finora abbiamo visto che cosa succede a livello perinatale, no? Abbiamo visto che manipolando con gli ormoni a livello perinatale noi possiamo prendere una femmina e farla diventare maschio, prendere un maschio e farlo diventare femmina. Abbiamo definito il concetto di periodo critico, cioè sappiamo che queste manipolazioni o queste alterazioni devono avvenire in un certo periodo della vita, che può essere prenatale, vedi gli uccelli, può essere immediatamente postnatale, vedi i mammiferi, può essere anche un pochino più protratto nel tempo, abbiamo detto che nell'uomo può darsi che questo periodo critico arrivi fino ai 4 anni di età. Però stiamo sempre parlando di individui in cui non immaginiamo neanche che ci sia la riproduzione, no? Cioè non pensiamo che un topino di una settimana possa riprodursi e potenzialmente si evolverà in un animale che potrà riprodursi. Però noi sappiamo che a un certo punto c'è questo periodo critico che è molto vicino alla nascita, un po' prima, un po' dopo, e poi però sappiamo anche che gli animali diventano in grado di riprodursi molto tardi, in un momento della loro vita che è molto distante da quello del periodo critico. E devo dire che fino a non moltissimi anni fa questo problema è stato completamente sottovalutato dalla ricerca, mentre è molto presente in clinica, perché si sa che il momento di quella che la chiamiamo la pubertà è un momento di cambiamento estremamente importante. Se guardiamo la nostra specie, ci sono delle malattie, addirittura delle malattie di tipo neurologico, che compaiono al momento della pubertà. Per esempio la schizofrenia, che è una malattia fortemente dimorfica, con un'incidenza molto superiore nelle donne rispetto agli uomini, tipicamente compare nella donna pubere. Cioè prima dei 13-14 anni non esiste quasi schizofrenia, tra i 14 e i 20 anni c'è l'esplosione della schizofrenia e poi dopo sono superi i 20 anni normalmente non ci sono episodi molto tardivi. Però questo in qualche modo lega questo periodo che noi chiamiamo normalmente pubertà a qualche cosa che avviene all'interno dell'organismo e che cambia in maniera drastica l'organismo. Se noi guardiamo la nostra specie, la pubertà è normalmente associata all'acquisizione dei caratteri sessuali secondari, chiaramente del sesso genetico a cui apparteniamo, per cui le ragazze cominciano ad avere gli ingrossamenti delle ghiandole mammarie, i maschi cominciano ad avere i baffi, la barba, i maschi cambiano il tono della voce, si hanno dei cambiamenti psicologici, per cui fino a poco prima il ragazzo è un bambino e gioca con i giocattolini con cui ha sempre giocato per un lungo periodo, poi improvvisamente risulta attratto dall'altro sesso o risulta attratto da un altro atteggiamento nei confronti della vita. Quindi è proprio un momento di discrimine particolarmente importante, che ha avuto un sacco di attenzione dal punto di vista clinico e devo dire pochissime attenzioni da un punto di vista invece di meccanismi, quali sono i meccanismi che vanno a contribuire a questa cosa. E innanzitutto la cosa importante è che abbiamo imparato in questi anni in cui c'è stato, diciamo, un rinnovato interesse sulla ricerca di base per la pubertà, e che non possiamo dire, come avviene per il periodo critico per la determinazione del sesso comportamentale, noi non possiamo dire che la pubertà avviene lì, in quel momento, in quella settimana, in quelle ore, ma la pubertà è un evento molto lungo, che è piuttosto una fase continua, no? Di maturazione, che noi possiamo ricollegare addirittura allo sviluppo embrionale delle gonadi e che porta fino al raggiungimento della piena maturità sessuale, con la possibilità da parte dell'individuo di essere fertile. Quindi, piuttosto che vederlo come un attimo in cui noi accendiamo la luce, quindi prima non siamo puberi e dopo siamo puberi, lo dobbiamo vedere come un continuum che parte da quel periodo critico perinatale in cui noi fissiamo i caratteri sessuali, soprattutto quelli, diciamo, comportamentali, fino a raggiungere la piena maturità di tutte le strutture, le gonadi, le vie genitali e anche la maturazione psichica, che mi porta ad essere veramente capace di riprodurmi. La cosa più banale di tutte è che, questa è un'altra questione, è che in realtà, se noi andiamo a considerare i singoli elementi che entrano in gioco nella riproduzione, questi sono lì presenti da lunghissimo tempo. Cioè, le gonadi maturano e praticamente la gonade maschile e la gonade femminile sono già pronte e a posto subito dopo la nascita. Fate conto che addirittura, se noi guardiamo la gonade femminile, gli ovogoni della nostra specie smettono di moltiplicarsi durante il periodo fetale e la bambina nasce con un numero fisso, prefissato, che non può più variare, di ovociti. Quindi in realtà nulla vieta a questi ovociti di cominciare a maturare immediatamente, ma non maturano. L'ipotalamo c'è, non cambia in maniera grossolana dalla nascita alla pubertà, sta lì. Non è come la corteccia, che ha un incremento volumetrico molto grosso. L'ipotalamo è già grosso quasi come nell'adulto. L'ipofisi c'è, le cellule ipofisare che producono le H e le FSH ci sono, sarebbero già in grado di produrle, ma c'è qualcosa che non mette assieme queste cose. Cioè, il problema qual è? Capire come e perché queste cose improvvisamente si mettono assieme e invece di funzionare in maniera scollegata tra di loro, cominciano a collegarsi e a ragionare come un tutto unico. Quindi il grosso problema del comprendere che cos'è la pubertà e come si sviluppa la pubertà è proprio quello di capire come a un certo punto questi elementi, che sono l'ipotalamo da un lato, l'ipofisi e le gonadi, fino a un certo punto lavorano ognuno per conto suo e da un certo punto in avanti invece cominciano a coordinarsi. Poi, una cosa che ha attirato particolarmente l'attenzione sulla pubertà è un fenomeno che, devo dire, è abbastanza documentato, perché si verifica, al contrario dei fenomeni atmosferici che si verificano su scala di centinaia di anni, questo è un fenomeno che noi possiamo misurare in tempi molto brevi. Cioè, indubbiamente, in tempi storici, soprattutto nelle società, diciamo così, del mondo occidentale, quello che viene identificato come il mondo occidentale, quindi diciamo il mondo del Nord Atlantico, noi abbiamo avuto nell'ultimo secolo un netto e chiaro anticipo dell'età della prima mestruazione. nella nostra specie. Questo evidentemente è un fenomeno molto importante, perché siccome con la mestruazione, ovvero con la possibilità di diventare fertile, questo è l'indice che la pubertà è raggiunta, questo significa che molte di quelle che sono le attività che si svolgono nella nostra società sono ritmate anche dal tipo di persone che uno ha davanti. Per cui se io insegno a una classe di ragazzi della prima media, ai miei tempi nessuno si immaginava che tra quei ragazzi della prima media qualcuno potesse aver raggiunto la pubertà, perché era troppo presto. Adesso un insegnante che è in una classe di prima media deve tener conto che magari il 20-30% delle ragazze possono avere durante quell'anno il raggiungimento della pubertà. I maschietti che non hanno una cosa così evidente, magari anche. E quindi significa un approccio psicologico alla classe molto diverso. E questo è solo un esempio di quello che può capitare nella nostra società. Quindi il fatto di avere un anticipo del menarca evidentemente è qualcosa che impatta fortemente sulla nostra società e che deve essere tenuto in conto. Pensate solo agli anticoncezionali, voglio dire, se uno cerca di proteggere la propria figlia deve cominciare a parlare degli anticoncezionali in prima media, cosa che ai miei tempi assolutamente si aspettava, ai miei tempi quando ho avuto io le figlie, si aspettava la prima liceo. Ma sono problemi che vengono fuori e che sono documentabili. Quale sia effettivamente il motivo per cui c'è questo anticipo, nessuno lo sa dire. Ci sono, come ho messo qua, questa freccetta, c'è la possibilità che su questo vadano a incidere delle influenze ambientali, perché cioè diciamo che l'età del raggiungimento della pubertà, ovvero della possibilità di essere fertili, è chiaramente un'età molto critica, soprattutto per quelle società che sono delle società primitive, immaginiamo una tribù di aborigeni australiani o una qualche tribù africana, se ancora esistono, come quelle che vediamo nei fumetti. Ma indubbiamente in queste condizioni normalmente le ragazze raggiungono la pubertà molto precocemente, perché l'attesa di vita è molto ridotta e quindi il periodo fertile viene espanso al massimo per poter far figli, perché questo è l'unico modo per garantire la sopravvivenza della specie, ovviamente. Man mano che ci siamo, tra virgolette, civilizzati, questa esigenza si è ridotta sempre di più, perché se voi pensate alla quantità di neonati che morivano nell'Ottocento e alla quantità di neonati che muoiono oggi nella nostra società, non stiamo guardando in Africa appunto, in Asia o tra gli aborigeni australiani o della Nuova Zelanda, ma nella nostra società il numero di neonati che muoiono è ridottissimo, soprattutto se comparato a quello che capitava cent'anni fa. E quindi evidentemente non c'è più questo bisogno estremo di avere un periodo fertile molto ampio, perché basta una gravidanza e quel figlio ha una elevatissima possibilità di sopravvivenza. Vi faccio solo degli esempi familiari così non offendo nessuno, ma mio nonno e mia nonna hanno avuto 6 figli. Di questi 6 figli, 3 sono sopravvissuti, gli altri 3 sono morti a 3 anni, a 5 anni, a 10 anni. Ed era, mi diceva mio padre, una roba normale. Era così che capitava a quei tempi. Mio padre e i suoi fratelli e sorelle hanno avuto ciascuno 2 figli, un figlio, tutti vivi. Quindi proprio un cambiamento drastico in quello che è capitato nella società. E se volete ancora andare avanti in questa analisi, oggi sappiamo che l'età del primo figlio si sta mano a mano spostando in avanti, non anticipando, ma andando indietro. Per cui se quando mi sono sposato io mi sono sposato a 26 anni, era già considerato un'età un po' tardiva per sposarsi. Oggi 26 anni è niente, uno è giovincello o giovincella, non ci pensa minimamente a sposarsi, tantomeno a fare figli. E i figli si comincia a pensarsi dai 35 in avanti a questo punto. Poi ci sono sempre le eccezioni, io basta che vedi i miei collaboratori e i figli ha cominciato a farli ai 30, tutti quanti. Quando noi ci siamo sposati, avendo avuto la prima figlia a 27 anni, sembrava moda, i genitori vecchi. Io mi ricordo che andavo a portare la mia bambina all'asilo, ero il più vecchio di tutti, gli altri erano tutti molto più giovani. E quindi in realtà noi non avremmo bisogno che le ragazze anticipino l'età fertile, perché tanto poi l'idea di fare i figli è trasferita. Quindi casomai, se ci fosse un'influenza della società sulla comparsa della pubertà, se il fattore sociale fosse quello primario, noi dovremmo vedere un menarca sempre più portato avanti, e quindi non a 15 anni ma a 18, a 19, perché tanto l'età fertile a questo punto si è, la finestra di fertilità si è molto ampliata. Invece quello che vediamo è esattamente il contrario, che continua a decrescere. E allora una delle idee che stanno circolando, e se vi ricordate, distruttori endocrini, è una delle idee che questi distruttori endocrini, tra le altre cose, possono andare a influenzare proprio lo sviluppo della pubertà, tant'è vero che il bisfenolo è stato dimostrato in un lavoro di una decina di anni fa, il bisfenolo nei topi fa anticipare l'apertura vaginale delle topine, che è proprio il segnale che la femmina in questa specie può diventare fertile, può essere fertile. E quindi a questo punto è estremamente interessante questo fatto, perché ci permette di dire che effettivamente gli xenoestrogeni possono andare ad influenzare questo. Poi di lì a fare il passaggio che questo sia quello che avviene nella nostra specie, voi sapete, spero che a questo punto vi sia entrato in testa, quello che uno fa in laboratorio è una cosa, quello che si verifica effettivamente in campo può essere un'altra cosa. Però diciamo che tra i fattori che possono determinare un anticipo della pubertà dobbiamo sicuramente mettere in ballo l'inquinamento ambientale e quindi queste sostanze di cui siamo circondati. Questo comunque varrebbe la pena di considerarlo maggiormente, oggi non è assolutamente considerato questo. Per esempio, non so se vi ricordate, qualche anno fa c'era stata tutta un allarme per, poi rientrato, perché i giornali vanno a cicli, non si capisce mai perché delle cose sono interessanti oggi e non interessanti domani. Ma qualche anno fa c'era stato un grande allarme per i bambini con le mammelle sviluppate, le bambine con il menarca in età infantile e così via. E il nostro famoso operatore Guariniello si era lanciato a fare un sacco di analisi degli omogenizzati, pensando che questo potesse essere legato a qualche frode alimentare del tipo carni inzeppate di estrogeni, quindi passate poi negli omogenizzati e così via. Io ho tentato vanamente, attraverso un medico legale che conosco, di dire andate a guardare la genisteina, magari fa qualcosa, ma che io sappia non hanno mai indagato su quel fronte. Secondo me, se c'è qualcosa, andrebbe visto quello con cui sono stati nutriti questi vitelli o gli additivi che vengono messi negli omogenizzati. Però non hanno seguito il consiglio, quindi non posso saperlo.
Quindi sia un fattore che comunque ci maggiore benessere per la gente anche in salute, quindi il corpo magari
non... Questo è un fattore alimentare, tu dici, ma non negativo, nel senso che è come l'altezza o come il peso, questo può anche essere. Questo può anche essere, sicuramente, questo può entrarci. Allora, che cosa succede al momento della pubertà? Al momento della pubertà c'è un netto aumento dell'estradiolo e del testosterone circolanti. E sono segnati qua. Vedete qua, la pubertà è stata divisa in maniera artificiosa in stadi. Ovviamente il primo stadio della pubertà, sempre con questo concetto che la pubertà è un processo continuo e non è un momento esatto in cui noi abbiamo delle cose, i primi stadi corrispondono a un'età stimata, qua stiamo parlando della nostra specie, un'età stimata sulla base della composizione dell'osso, i 7 anni, poi il secondo stadio siamo ai 10 anni, 12 anni, 13 anni, 14 anni, si vede che c'è un incremento costante dell'estradiolo con una curva che sale in maniera regolare. E se andiamo a vedere nei maschietti, abbiamo la stessa cosa per quanto riguarda i livelli di testosterone. Quindi sia nelle femmine che nei maschi della nostra specie abbiamo un incremento parallelo di estradiolo e di testosterone circolante nei due sessi. Per quanto riguarda invece gli ormoni ipofisari, si vede che anche gli ormoni ipofisari hanno un'analoga crescita, e però c'è questa cosa abbastanza strana, cioè c'è una specie di diergismo tra maschi e femmine nella nostra specie, in quanto, come vedete, a età infantili i due ormoni ipofisari importanti, cioè l'FSH e l'LH, sono presenti in quantità uguali, poi negli individui di sesso femminile aumenta di più l'FSH dell'LH, e poi invece attorno all'età del primo menarca abbiamo che questi due ormoni raggiungono livelli simili. Invece nel maschio si ha una cosa un po' diversa: i due ormoni viaggiano in maniera simile per i primi stadi di vita postnatale, attorno ai 13-14 anni hanno un valore che è praticamente uguale, e poi si invertono e c'è più FSH che LH. Questo è anche un indice di qualcosa che avviene effettivamente anche nell'adulto, in quanto nell'adulto l'LH ha nella nostra specie, nei mammiferi, l'LH ha una maggiore concentrazione nella donna rispetto all'uomo. E quindi questo è che nell'uomo aumenti l'FSH a scapito dell'LH è abbastanza regolare. Allora, quando uno va a vedere i circuiti che sono coinvolti in questa regolazione dell'asse ipotalamo ipofisario, la cosa principale da andare a vedere è se la secrezione di LH è ciclica oppure no. Io vorrei solo ricordarvi alcune cose che abbiamo visto in lezioni precedenti. Quando abbiamo parlato del problema dei transessuali, del cambiamento di sesso nella nostra specie, io ho ricordato che negli Stati Uniti c'era una legge, non so che c'era, non so se c'è ancora, che permetteva il cambio di sesso basandosi su un profilo ormonale. Abbiamo detto che se c'è un profilo di LH piatto, una donna può cambiare il sesso maschile, e se c'è un profilo di LH a picchi, quindi a pulse, un uomo può cambiare il sesso da maschile a femminile. Quindi evidentemente il fatto di vedere delle oscillazioni nella produzione di LH è un fatto dirimente per dire se uno è donna o maschio, e allo stesso modo uomo, e allo stesso modo è un fatto dirimente per dire se uno può essere una donna può essere fertile oppure no. Perché se non ci sono i pass di LH non c'è l'ovulazione, perché l'ovulazione avviene solo quando si ha questo aumento improvviso, il picco di LH. Se non c'è il picco non c'è ovulazione, se non c'è ovulazione non c'è riproduzione, ovviamente. E allora se voi guardate queste due parti del grafico, voi vedete che prima della pubertà la produzione di GnRH e quindi la produzione di LH è piatta, senza grosse variazioni. Nella tarda pubertà, quindi quando gli individui sono in grado di riprodursi, invece la produzione di GnRH e quindi di LH è a picchi. E fin qui va tutto bene. Significa che tra questi due momenti c'è un qualche cosa che mi scatena questa produzione ciclica di GnRH, la quale poi avrà influenza sulla produzione ciclica di LH, d'accordo? Però guardate che cosa c'è nel feto di 20 settimane. Nel feto di 20 settimane la produzione di GnRH è a pulse, ciclica, non è piatta. Allora, qua ci troviamo di fronte alla prima grossa incongruenza di questo sistema. Cioè ci troviamo in una situazione in cui nel feto, che ovviamente non può riprodursi, ovviamente, abbiamo tutto che funziona come dovrebbe funzionare nell'adulto. Poi dopo la nascita, per un lungo periodo dopo la nascita, tutto rimane silente e poi improvvisamente, a un certo momento, il sistema non è che si forma, ma si riforma. Quindi l'interpretazione di questo schema è che in realtà la pubertà è la, non la messa in fase, ma la rimessa in fase. E questo è un concetto, devo dire, abbastanza nuovo e anche difficile da digerire. Cioè, in sostanza, noi al momento della nascita e di conseguenza per tutto il periodo della prepubertà, noi abbiamo tutte le cose che dovrebbero funzionare, ma non funzionano. Quindi il problema grosso appunto è capire che cosa succede in questo momento che mi determina la comparsa di questi picchi nella produzione di GnRH, che a loro volta mi determina la comparsa dei picchi nella produzione di LH.
Una cosa, LH ha detto che è un picchi solo nella femmina,
sì,
mentre il costante è il maschio.
Sì.
Ma perché in questo caso...
Questo parla solo di femmine, si parla sempre di femmine.
Non è scritto male, è male.
Sì, non è molto corretto.
Ah, solo nelle femmine?
No, solo nelle femmine. I picchi grossi, poi in realtà se si va a vedere, come ho fatto vedere l'altra volta, in tempi molto ravvicinati, cioè se uno va a fare dei dosaggi di 10 minuti in 10 minuti, si vede che ci sono dei picchi anche nel maschio, ma nel maschio sono dei picchi che sono così, e quindi quando uno va a fare dei dosaggi che sono ogni 10 ore, 12 ore, uno vede una linea retta, nella femmina sono dei picchi così, che quindi si incrementano e poi calano. Per cui quando uno va a fare il dosaggio sempre nelle 12 ore vede il picco e poi la cosa. Non so se questo si riferisce a questo. Comunque il concetto è, in realtà non c'è nulla che ci possa spiegare perché qua non funziona. Questo è il problema. Perché se funzionava prima e funziona dopo, il problema è perché qua non funziona. Una volta capito questo problema si è cercato di fare delle ipotesi sul funzionamento. E allora un'ipotesi che è quella più accreditata attualmente è che in realtà ci siano tutti i componenti già belle che pronti nell'individuo, ma che questi componenti siano di due nature diverse, cioè ci siano dei circuiti di tipo inibitorio e dei circuiti di tipo eccitatorio. Allora, se noi accettiamo questa cosa, evidentemente il risultato sul neurone a GnRH è determinato dal bilanciamento tra i circuiti eccitatori e i circuiti inibitori. Allora basta immaginare che nella fase prepuberale siano molto attivi i circuiti inibitori e poco attivi i circuiti eccitatori. E quindi il risultato, se noi vediamo questa freccia molto grossa inibitoria e questa freccia molto piccola eccitatoria, il risultato è spostato verso l'inibizione, blocco. Invece al momento della pubertà prevalgono i circuiti eccitatori su quelli inibitori e quindi vedete che la freccia grossa è diventata quella dell'eccitamento, la freccia piccola è diventata quella dell'inibizione e il risultato sarà prevalentemente una stimolazione. E in questi circuiti inibitori ovviamente abbiamo il GABA, questo lo potevamo immaginare, nei circuiti eccitatori possiamo considerare il glutammato, la noradrenalina, l'MTY, l'ossido di azoto, più tutta una serie di altri attivi che hanno tutti funzioni di tipo eccitatore. Allora è chiaro che il problema a questo punto si sposta, cioè il problema si sposta non tanto sul sistema GnRH, che evidentemente è già maturo molto precocemente, evidentemente il sistema GnRH è già maturo addirittura nelle fasi fetali, almeno nella nostra specie, ma si sposta alla maturazione dei circuiti che vanno a influenzare il GnRH. E questo, devo dire, viene fuori da quello che vi ho detto ieri, perché se noi immaginiamo che il neurone GnRH è sensibile agli estrogeni, allora noi per forza dobbiamo immaginare che questo incremento degli estrogeni che abbiamo visto nella diapositiva precedente sia il fattore scatenante il neurone GnRH. Però questo non ci spiegherebbe perché il neurone GnRH c'è già lì e funziona addirittura nel feto. Però legando a quello che abbiamo detto ieri, cioè che l'estradiolo non agisce direttamente sul neurone GnRH, ma agisce sui circuiti che vanno a loro volta a controllare il neurone GnRH, ecco che qua diventa più credibile la cosa, perché significa che c'è una maturazione diversa di questi circuiti, i quali a un certo punto espongono magari una maggiore quantità di recettore, vengono a loro volta stimolati dalla maggiore presenza di estradiolo in circolo e quindi i circuiti eccitatori vengono a prevalere nei confronti dei circuiti inibitori. Cioè basta che noi pensiamo che i circuiti inibitori siano essenzialmente estrogeno indipendente e i circuiti eccitatori siano essenzialmente estrogeno dipendenti, l'aumento di produzione degli estrogeni da parte della gonade mi induce l'attivazione dei circuiti eccitatori, pubertà. Invece la carenza di estrogeni in circolo non mi stimola questi circuiti e quindi hanno la prevalenza i circuiti inibitori. Questa, ripeto, è un'ipotesi, però è abbastanza verosimile e si interfaccia bene con quello che abbiamo detto ieri, con il neurone GnRH che non risponde direttamente agli estrogeni. Vi ricordate il fatto che vediamo solo il recettore beta nei neuroni GnRH, ma gli animali knockout per il beta non hanno alterazioni in realtà nella produzione di GnRH, quindi è evidente che la mancanza del recettore beta non importa, mentre invece è importante la mancanza del recettore alfa, che però nel neurone GnRH non c'è, ma c'è nelle cellule vicine. Quindi diciamo che questo meccanismo è molto plausibile ed è verosimilmente è un meccanismo che capita effettivamente. Per quanto riguarda quello che succede alla produzione degli ormoni ipofisari nei vari momenti della vita, se noi ci mettiamo in queste condizioni, vogliamo capire, questi grafici ci servono a capire se c'è anche una maturazione dell'ipofisi oppure no. Cioè l'ipofisi risponde sempre allo stesso modo oppure no? Qua vediamo la risposta, dunque questi sono animali, questi qua tre puberi, questi puberi e questi adulti, quindi i pallini neri, i quadratini neri sono prepuberi, i pallini chiari sono puberi, i triangolini neri sono adulti. Qua abbiamo una somministrazione di GnRH e andiamo a vedere i livelli di LH circolante e i livelli di FSH circolante. Allora, in queste condizioni vediamo che nell'animale prepubere, cioè questo, la somministrazione di GnRH determina un piccolo incremento nella produzione di LH, ma è un piccolissimo incremento, probabilmente neanche significativo. Invece la somministrazione di GnRH ad animali puberi determina un fortissimo aumento di LH, che è molto simile, sia pure un po' inferiore, rispetto a quello che avviene nell'animale maturo, completamente maturo nell'adulto. In questo caso invece si è andato a vedere la produzione di FSH e si vede come, allora qua hanno cambiato i simboli, non so bene perché, ma i quadratini e i circolini bianchi sono i quadratini, le femmine prepuberi, i circolini, i maschi prepuberi, diamo sempre il GnRH al tempo 0 e vediamo che c'è un certo incremento nella produzione di FSH nelle femmine, un incremento molto superiore nei maschi. Però se andiamo a guardare i puberi e i prepuberi, scusate, i puberi e gli adulti, i puberi sono i quadratini neri e gli adulti sono i triangolini neri, vediamo che in realtà nei puberi e negli adulti questa risposta è molto meno accentuata. Quindi abbiamo una diversa sensibilità dell'ipofisi alla stimolazione col GnRH, sia nei sessi sia nell'età e anche sia al tipo di ormone che viene stimolato. Per cui l'LH risponde sempre con un aumento che aumenta molto di più degli animali puberi e degli animali adulti, il grafico di sopra. L'FSH invece ha un comportamento molto diverso, per cui intanto le femmine hanno una risposta molto più elevata rispetto ai maschi a livello prepuberale, a livello invece puberale e di adulto la risposta è molto meno accentuata. Quindi abbiamo un rovesciamento tra l'FSH e l'LH e anche un diargismo nella risposta. Allora, vi dicevo quando è stata scoperta la histidina, o meglio, quando è stato scoperto il recettore della histidina, e si è subito legato questo alla pubertà. Perché? Perché vi ho spiegato ieri questo recettore, il GPR45 era un recettore orfano, quindi si conoscevano anche delle conseguenze della nostra specie, per cui individui che hanno questo recettore mutato hanno un assetto della pubertà, non raggiungono la pubertà questi individui, e di conseguenza hanno una minor secrezione di gonadotropine e un ipogonadismo, cioè ovaie e testicoli più piccoli. Tutto legato alla mutazione del recettore della histidina. Sperimentalmente sono stati fatti dei topi knockout per il recettore della histidina e anche in questo caso si ha un fenotipo ipogonadico. Quindi, cosa significa questo? Significa che la histidina, oltre ad essere un fattore di regolazione del GnRH, evidentemente gioca un ruolo fondamentale in questi famosi circuiti eccitatori e inibitori. Deve giocare un ruolo fondamentale ed evidentemente quando, qua vedete che la histidina non è elencata perché è preso da una review di 4-5 anni fa quando non si sapeva neanche questo nome, evidentemente tra i vari fattori eccitatori la histidina deve giocare un ruolo fondamentale, non dico preminente ma fondamentale. Ripeto, perché sia negli animali sperimentali i topi knockout per il recettore della histidina sono ipogonadici, sia nella nostra specie individui che hanno mutazioni nel recettore della histidina non hanno la pubertà, hanno una minore secrezione di gonadotropine e ipogonadismo. Vi ricordo che vi ho fatto già vedere che cosa succede nella nostra specie se la mutazione che rende non funzionanti il recettore degli androgeni, abbiamo degli individui che sono XY, sono femmine, donne da un punto di vista fenotipico, quindi basta una piccola mutazione per cambiare completamente l'equilibrio del nostro organismo. Allora, che cosa succede e qual è il ruolo di questo recettore della histidina? Innanzitutto, dal punto di vista sperimentale. Se noi diamo histidina a topi femmina, prepuberi, induciamo una precoce apertura della vagina. L'apertura della vagina e un metodo molto semplice per testare l'arrivo della pubertà in un roditore, perché i roditori durante il ciclo estrale, prima dell'estro, cioè il momento in cui la femmina è in grado di accoppiarsi, la vagina risulta chiusa, quindi proprio se anche il maschio vuole copulare non ci riesce, parte che la femmina lo prende a sberle e a morsiconi, quindi se anche si tentasse, però non ci riuscirebbe, fisicamente impedito. La vagina si apre solo nel momento dell'estro, che è un breve periodo di ore, sono 10-12 ore, in cui a questo punto la femmina è fertile. Prima di arrivare alla pubertà la vagina è sempre chiusa, perché non c'è il ciclo e quindi ovviamente la femmina non arriva mai in estro, quindi la vagina è sempre chiusa. Allora, un test molto semplice per andare a valutare se le femmine vanno in pubertà prima o dopo, non è tanto aspettare e vedere se fanno figli, sarebbe ovviamente una cosa abbastanza lunga, ma è quello di andare a vedere l'apertura vaginale. Se la vagina è aperta, significa che una femmina può essere montata, quindi potenzialmente fertile; se è chiusa, significa che non è possibile fare ciò. Quindi molto spesso quando si vuole studiare la pubertà nei roditori in parallelo con dei trattamenti ormonali, dei trattamenti chirurgici o quello che volete, si va a vedere l'apertura della vagina. Questo è un po' come ieri vi ho spiegato CIFOS, questo è un sistema molto semplice. E allora, somministrando cisteptina in dosi ripetute, ravvicinate, di vari giorni, noi abbiamo un anticipo della pubertà nei roditori. Nelle scimmie, quindi ci avviciniamo di più alla nostra specie, se noi diamo cisteptina in maniera ripetuta, per esempio una volta ogni due giorni, a dei maschi giovani di macaco reso, che normalmente non farebbero questo, questi cominciano a scaricare LH, quindi ad aumentare i livelli di LH. Quindi sia nelle femmine dei roditori, anticipo dell'apertura vaginale, sia nei maschi dei macachi resi, abbiamo un effetto molto chiaro della cisteptina su quella che è la pubertà. E quindi significa che la cisteptina significa sul recettore, che significa che la stimolazione del recettore GPR45 è la causa scatenante, il rilascio di GnRH e di conseguenza la maturazione sessuale. A questo punto dobbiamo immaginare, per oggi, come dice,
un conto. Posso, dato che sì. Ci ho mandato una morte che prende il mare con i piedi, così se la guardi già quando è tempo.
Deve avere più.
Lunedì facciamo
una sessione
che
poi facciamo. A me va bene, tu. L'ho già visto. Allora, a questo punto qual è il problema? Qual è l'esatta correlazione tra cisteptina, recettore e neurone GnRH? Capita qualche cosa tra l'età prepubere e l'età adulta in questa relazione? E effettivamente capita qualche cosa. Guardate questi grafici, questi sono le neuroni a GnRH di cui è stato misurato, aspettate, sì, la produzione di GnRH. No, questi qui sono un tracciato elettrico, quindi questa è l'attività elettrica dei neuroni GnRH. Allora, vedete che negli animali giovani, prepuberi, l'esposizione di questi neuroni alla cisteptina non altera le scariche dei potenziali di membrana di questi neuroni. Invece, in età adulta, la somministrazione di cisteptina mi determina dei potenziali d'azione. Quindi, intanto i neuroni GnRH rispondono in maniera diversa a seconda dell'età alla cisteptina e rispondono in termini di elettricità. Quindi questo sta anche ad indicare che la chispettina agisce a livello sinaptico. Per questo tipo di risposta è una risposta sinaptica, cioè una stimolazione della membrana tale da raggiungere dei potenziali d'azione veri e propri. Quindi evidentemente capita qualche cosa durante la maturazione sui neuroni GnRH. No, purtroppo non ho la foto, no. Allora, com'è possibile che il neurone GnRH risponda alla chispettina? Il neurone GnRH deve possedere il recettore per la chispettina. Adesso non ho la foto, purtroppo, pensavo di avercela, ma non l'ho messa. Recentemente sono stati fatti dei lavori di immunistochimica doppia per far vedere il recettore della chispettina e il sistema di neuroni GnRH, e praticamente tutti i neuroni GnRH hanno il recettore per la chispettina. Quindi la base è quella. Il neurone GnRH esprime il recettore per la chispettina. Quindi ci può essere un'azione diretta e non indiretta. Quindi non siamo più come per gli estrogeni, dove diciamo sì, gli estrogeni agiscono da un'altra parte, ma non sul neurone GnRH, c'è un'azione indiretta. Qua è un'azione diretta. Non solo, esiste il modo di bloccare il recettore della chispettina, perché il recettore della chispettina funziona, come la maggior parte dei recettori delle molecole peptidergiche, con una cascata di eventi metabolici che poi va a influenzare anche le proprietà elettriche del neurone. Normalmente questi eventi metabolici possono essere bloccati da un avvelenatore dei processi metabolici. In questo caso hanno usato la tetradotossina, che è un veleno, non mi ricordo più se è il veleno dei pesci, mi sembra, o di qualche insetto. Mi sembra che sia il veleno dei pesci, forse non, se non sbaglio, di quei pesci che hanno la spina. Ed è un bloccante del metabolismo cellulare. Allora, se noi diamo questo veleno, impediamo la risposta in termini di scarica dell'LH da parte del neurone GnRH. E questo conferma il fatto che la chispettina agisca a livello sinaptico, quindi agisca sul suo recettore, per determinare il cambiamento di funzione del neurone GnRH. Però purtroppo, quando sono andati a guardare la distribuzione di questi recettori sui neuroni GnRH nel prepubere e nell'adulto, se ci ricordiamo questo, noi ci aspettiamo che cosa? Che ci sia una differenza, no? Per esempio, nel prepubere ci sono pochissimi recettori per la chispettina, nell'adulto ce ne sono tanti. E invece purtroppo non è così. Purtroppo ci sono recettori sia prima che dopo, e quindi evidentemente non può essere questo il meccanismo, questo è semplicemente il meccanismo di regolazione del singolo elemento GnRH che viene stimolato dalla presenza della chispettina e del suo recettore, ma evidentemente ci deve essere un altro meccanismo che risveglia il circuito a chispettina, che prima non funziona e poi si mette a funzionare. Purtroppo la scienza va così. E allora, qua è la domanda che mi ha fatto la vostra collega, e allora si è pensato a qualcosa d'altro. Cioè, che cosa succede anche nel momento di passaggio tra l'animale prepubere e l'animale pubere? Nel momento di passaggio tra la prepubertà e la pubertà abbiamo dei cambiamenti fisici molto evidenti. E, per esempio, se guardiamo la nostra specie, i bambini, maschi e femmine, sono abbastanza indistinguibili dal punto di vista fenotipico, tant'è vero che per distinguerli normalmente si accentua molto la differenza in cose accessorie, la lunghezza dei capelli, il tipo di vestito, perché in realtà un individuo prepubere nella nostra specie è molto simile il maschio con la femmina. Intanto, per esempio, i peli, che sono molto caratteristici dei maschi, nei maschi giovani non ci sono. Le mammelle, che sono molto caratteristiche delle donne puberi, non ci sono. E quindi sono già due segnali molto chiari nell'ambito di quella che è la nostra sessualità, che mancano completamente. Tant'è vero che voi sapete che in certe società, per esempio la società greca e la società romana, la pedofilia non era considerata un reato, proprio perché il bambino era considerato un oggetto asessuato quasi. Oggetto da un lato e asessuato dall'altro. Proprio per questa difficoltà nel percepire le differenze sessuali. Che cosa succede nel momento della pubertà? Si percepiscono molto di più queste differenze sessuali. E molte delle differenze sessuali sono legate alla forma del corpo. Per esempio, i maschi hanno le spalle più quadrate e le femmine hanno le spalle più arrotondate. Tant'è vero che quando io avevo 20 anni c'era tutta la moda delle donne che si mettevano queste spalline quadrate, e allora da dietro un maschietto pubere come ero io non riusciva mai a capire, perché capelli lunghi, spalle così, non si capiva. E mi mettevano un po' in crisi quelle spalline. E poi la moda è passata e la crisi è. Però effettivamente, allora riflettiamo questo, i caratteri del corpo, cioè quelli che noi percepiamo esternamente, allora spalle, fianchi, cosce, da che cosa sono determinati? Dalle ossa? No, le ossa sono lì e sono molto simili, sì, c'è il dimorfismo nel bacino, un pochino di dimorfismo nel modo in cui è messo il femore, ma insomma non sono delle cose grandiose. Ma quello che determina fortemente la differenza nel corpo maschile e nel corpo femminile è la deposizione del grasso sottocutaneo. Cioè, quello che è diverso, veramente diverso, nelle due specie, cioè, no, non le due specie, insomma, nei due sessi, sono rimasto distratto dal fatto che passavo alla terza specie. Nei due sessi, quello che cambia è che ci fa percepire fenotipicamente un individuo come maschio e un individuo come femmina, sono le masse muscolari, che possono essere più sviluppate in un senso che nell'altro, e il grasso sottocutaneo, che ha una distribuzione differente nei due sessi. Allora, se uno pensa a questo, allora, la differenza quindi è legata al fatto che al momento della pubertà noi evidentemente abbiamo accumulato questo grasso sottocutaneo che prima non c'era. Allora, un'idea è: il grasso, il tessuto adiposo, produce un ormone, non l'abbiamo ancora visto, lo vedremo quando faremo i comportamenti di assunzione del cibo, produce un ormone che si chiama leptina. C'è scritto da qualche parte, c'è scritto lì. La leptina è un fattore che normalmente serve a questo. Il tessuto adiposo produce la leptina. La leptina ha un potenziale di spegnere la fame. Quindi più leptina c'è, meno si mangia. Quando il grasso cala, cala la leptina, prevalgono i fattori che invece stimolano l'assunzione di cibo, peptide che si chiama MPY, e quindi cominciamo a mangiare. Quindi in condizioni ideali noi dovremmo avere un bilancio perfetto: quando aumenta il grasso ci diminuisce la fame, mangiamo di meno, consumiamo il grasso, a questo punto ci viene la fame e mangiamo. Questo sarebbe l'equilibrio ideale. Poi evidentemente in certe condizioni l'equilibrio ideale si rompe un attimino e uno c'ha tanta leptina ma continua ad avere fame e mangia. però quello è un altro problema che non ne frega niente. Allora, la domanda è, non è che la leptina può avere qualche rapporto col sistema CRISPR-Tina e quindi essere la leptina l'interruttore che mi accende il sistema a CRISPR-Tina? Cioè, ricordate un po' il filo del ragionamento, no? Abbiamo detto, abbiamo identificato la CRISPR-Tina come un fattore chiave per indurre la pubertà, perché abbiamo visto che se diamo tanta CRISPR-Tina possiamo accelerare la pubertà, d'accordo? Poi abbiamo visto che la CRISPR-Tina agisce in maniera specifica sui neuroni GnRH, in quanto se diamo la CRISPR-Tina, i neuroni GnRH cominciano a produrre la secrezione di GnRH e hanno anche delle variazioni nel profilo di risposta elettrica della cellula. Abbiamo visto che i neuroni GnRH hanno il recettore della CRISPR-Tina e quindi possono rispondere direttamente. Abbiamo però visto che non ci sono delle differenze nella presenza del recettore prima e dopo la pubertà, e quindi evidentemente questo ci sposta il bersaglio dal neurone GnRH, perché un'ipotesi poteva essere c'è un qualche cosa che fa sì che prima della pubertà vengano esposti pochi recettori alla CRISPR-Tina e dopo la pubertà tanti. Questo non è vero, quindi a questo punto l'interesse si sposta su chi è che mi sveglia la CRISPR-Tina prima e dopo la pubertà. D'accordo? Allora quest'altra teoria è che chi sveglia la CRISPR-Tina sia la leptina. E quindi la leptina stimola il sistema CRISPR-Tina che va ad agire sul neurone GnRH, il quale poi va a regolare ovviamente l'ipofisi e le gonadi. Siccome nel momento della pubertà noi abbiamo un particolare aumento nella presenza e distribuzione del tessuto adiposo, questo potrebbe essere il meccanismo, cioè la pubertà potrebbe raggiungersi perché a mano, e questo spiegherebbe anche la gradualità della pubertà, a mano continuano a salire sempre di più i livelli di leptina, fin tanto che si innesca pienamente il controllo della situazione. Dico.
Ma
due cose,
uno è il
DRC 4
sbagliato per 4-5
per il primo canale. Sì, questo. Va bene. Però capire, ma quindi cioè, ci sono, la leptina ha un effetto sul recettore della CRISPR-Tina? Ci sono dei recettori per la leptina? Ci sono dei recettori per la leptina nel sistema nervoso centrale, questo sicuramente. Ci sono.
Quindi in ultima analisi tutto arriva dalla crescita, quindi dall'ormone della crescita, dalla germania.
Cioè ogni volta ovviamente non smontarmi tutto per favore. No, la ricerca è fatta così, ogni volta uno si fissa su un argomento, cerca di capire come funziona quell'argomento e poi più delle volte scopre che se la CRISPR-Tina è importante. Allora la domanda che ci siamo posti, ieri ci ponevamo la domanda, all'inizio della lezione ci ponevamo la domanda come fa a risvegliarsi il sistema GnRH. Poi ci siamo posti la domanda come fa a risvegliarsi il sistema CRISPR-Tina. Adesso ci ponemo la domanda come fa a risvegliarsi il sistema della leptina. D'accordo? Quindi cioè tu devi andare. Questo è l'approccio scientifico. Se tu vuoi usare l'approccio scientifico, tu devi. Hai un'ipotesi e devi verificarla. Allora, qua siamo a livello di ipotesi ancora. Ok? Stiamo facendo l'ipotesi. Mentre queste sono dimostrazioni, cioè quando io ti dico non c'è differenza nella distribuzione del recettore prima e dopo la pubertà, questo è un dato di fatto che mi smonta l'ipotesi che sia il neurone GnRH che matura in maniera diversa, quindi prima c'è tanto recettore, dopo ce n'è poco. Ok? Allora a questo punto siamo costretti a ricorrere a un'altra ipotesi, la maturazione del sistema CRISPR-Tina. Come avviene il risveglio di questo sistema? Un'ipotesi è quella che avvenga attraverso la leptina. D'accordo? Cioè questo è io sto cercando di farvi vedere quale può essere il percorso logico per arrivare a una certa conclusione. Poi ovviamente quando arriviamo alla conclusione però ci sarà sempre da chiedersi perché capita quella cosa. Cioè alla fine, se noi parliamo di dimorfismo, di differenze sessuali, a furia di rimandare indietro le cose arriveremo sempre al gene, arriveremo sempre all'XY in cui si dice ok, allora i geni che stanno sul cromosoma X sono i geni che controllano l'indirizzamento verso il sesso femminile, i geni che stanno sul cromosoma Y sono quelli che indirizzano verso il sesso maschile. Arriveremo sempre lì. Il problema è quali sono le tappe intermedie. Mi sono spiegato?
C'è differenza tra il grasso dei bambini e il grasso invece dei adulti, perché o chi è il bambino vedi
e... quello potrebbe essere. E no, però abbiamo un anticipo del, c'abbiamo un anticipo della pubertà. Questo andrebbe, nel senso che dice bene. Però
c'è la differenza, nel senso magari con i bambini,
dunque, francamente su questo non lo so, perché non l'ho ancora affrontato questo problema, è una cosa che volevo fare, perché per esempio, questo per legarmi a quello che dicevo prima, per esempio non sono stati fatti degli studi per vedere se i recettori della leptina che stanno sui neuroni a chispeptina hanno una maturazione nel corso dello sviluppo postnatale, quindi se c'è un momento in cui ce ne sono di meno, un momento in cui ce ne sono di più e quindi in realtà non sarebbe legato a un aumento di produzione di leptina, ma a un aumento di sensibilità. Non ci sono ancora lavori su questo, per cui non so dirlo. Cioè, in fasi molto precoci è chiaro che c'è la differenza. Il neonato ha una maggiore quantità di grasso bruno rispetto al grasso bianco. Però in questo momento io non so dire se c'è una differenza nella produzione di leptina tra grasso bruno e grasso bianco. Non lo so. B, se questo avviene anche nel periodo della pubertà, cioè se che so io, i residui di grasso bruno scompaiono al momento della pubertà o meno, questo non lo so. Perché io so che nel neonato sì, ho la sensazione che al momento della pubertà non sia più importante questo cambiamento. E proprio che volumetricamente lo mettiamo. Cioè il momento della pubertà è anche un momento di massima crescita in tempi ridotti dell'organismo. Cioè ci sono dei ragazzi o delle ragazze che al momento della pubertà crescono di 15-20 cm nel giro di pochi mesi. E questo significa anche aumentare molto, siccome non dimagriscono con la stessa velocità, significa che hanno aumentato la loro massa corporea in maniera notevole e una gran parte della massa corporea è costituita da tessuto adiposo. Quindi l'idea che ci sia un aumento veramente imponente di leptina al momento della pubertà non è un'idea campata per aria, è molto verosimile. Però io non ho avuto il tempo di approfondire questo, non mi sembra che siano usciti dei lavori fondamentali su questa cosa quest'anno, però purtroppo non ho avuto il tempo di approfondire. Allora, adesso restiamo più o meno in qualcosa di vicino e cominciamo a vedere l'importanza del sistema olfattivo per il controllo dell'attività riproduttiva. Questa è la giornata, la notizia del giorno, no? Non so se avete sentito alla radio, sono pieni di questa notizia della pillola per favorire gli incontri sessuali. Che interessante, eh? Ma è questa mattina. E sembra che sia stato pubblicato su Nature questa notizia, che poi in realtà è una bufala perché è una notizia vecchia comunque, che se uno si spruzza un po' di ossitocina e di feromoni diventa particolarmente attraente. E quindi questo favorisce gli incontri e sembra che abbiano trovato che si può anche prendere una pillola e avere lo stesso effetto. Questo sarebbe. Comunque, andiamo a parlare di feromoni. Allora, io metto le mani avanti subito in questo senso. Tutto quello di cui parleremo, la maggior parte delle cose di cui parleremo, riguardano i roditori. In generale i mammiferi, ma diciamo in particolare i roditori. I roditori sono animali che vivono con l'olfatto, che qualsiasi cosa faccia un roditore prima annusa. E se noi dissezioniamo nel cervello di un roditore, i bulbi olfattivi in peso sono un decimo del peso di tutto l'encefalo. Se noi prendiamo l'encefalo umano, i bulbi olfattivi sono un 500esimo del peso dell'encefalo umano. Quindi noi possiamo anche immaginare che i roditori abbiano una vita molto più basata sull'olfatto di quanto l'abbiamo noi. Quindi quello che noi andiamo a scoprire su quello che è il sistema olfattivo e l'importanza del sistema olfattivo dei roditori, secondo me non può essere preso automaticamente e trasferito all'uomo. Mentre molte cose per quanto riguarda la regolazione dell'ipotalamo e del sistema limbico possono essere trasferite abbastanza facilmente perché lo sviluppo è molto simile, e con il caso del sistema olfattivo, così come nel caso di tutti i sistemi sensoriali, questi sono molto specifici e quindi è veramente difficile fare gli esperimenti sul topo e poi dire ecco allora nell'uomo è così. Beh, nel topo è così, poi nell'uomo si vedrà, bisognerà dimostrare. E questa immagine che vedete alle mie spalle è il classico esempio di tutto ciò. Perché questa struttura curvilinea che vedete alle mie spalle si chiama organo vomeronasale e sta nel naso, nelle cavità nasali dei topi e dei ratti. Ora, nell'uomo intanto non si sa neanche se c'è, e se ci fosse sarebbe una specie di piccola lenticchia messa qua in questa posizione, okay? Quindi significa che già fin dalla partenza c'è una differenza abissale, cioè questi animali hanno questa struttura enorme che gli occupa una gran parte della cavità nasale, a qualcosa deve pur servire. Noi questa struttura o non ce l'abbiamo o è veramente una piccolissima lenticchia quasi invisibile. Per questo motivo che vi dico, tutto quello che io vi posso spiegare sull'importanza dell'olfatto, del sistema olfattivo accessorio nei roditori, io personalmente non credo che queste cose possano essere prese e portate sull'uomo senza farci dei ragionamenti. Allora, innanzitutto, noi normalmente consideriamo l'olfatto un senso un pochino primitivo, primordiale e scarsamente importante nella nostra specie. Però queste diapositive le ho prese dalla Nobel Lecture di 2 anni fa, non l'ho fatta io purtroppo, perché 2 anni fa hanno dato il premio Nobel a 2 ricercatori americani che hanno studiato in maniera particolare il sistema olfattivo. Allora, quando hanno messo le loro letture sul sito, sul sito del Nobel Lecture, io ovviamente l'ho subito tirato giù, dico almeno con i miei studenti posso dire, vi faccio vedere le diapositive di 2 premi Nobel. E la cosa interessante è che loro portano è questa: noi basiamo gran parte della nostra vita sulla vista, però se andiamo a vedere i tipi di recettori che noi abbiamo dentro la retina, sono 4, perché sono 3 tipi di coni e il bastoncello. Basta. Con 4 recettori sensoriali noi facciamo la nostra vita. Se andiamo a vedere il gusto, stando a quello che dice la tabellina lì, sono stati identificati quasi 30 diversi recettori. E questo spiega perché sentiamo tanti bei gusti nuovi, diversi, interessanti quando mangiamo un certo piatto, beviamo un certo vino, una certa birra, un certo liquore, e veniamo attratti da delle sensazioni diverse perché abbiamo parecchi recettori. Allora, nell'uomo, che è considerato un animale anosmatico, cioè che non sente quasi niente, ci sono quasi 1000 recettori olfattivi diversi. Questo intanto ci dice qualcosa, cioè ci dice che proprio a nulla non può servire l'olfatto nella nostra specie. perché se non servisse a nulla non avremmo recettori, se servisse a poco ne avremmo 3-4, se ne abbiamo un migliaio, beh, questo significa che comunque qualche cosa, per qualche cosa dovrà servire. Quindi questo dobbiamo tenerlo a mente. Il sistema olfattivo, non voglio farvi la neuroanatomia del sistema olfattivo, che è molto complessa e molto poco attrattiva, tant'è che quando faccio l'esame di neuroanatomia, di solito quando chiedo la via olfattiva mi ricevo dei grugni davanti, che proprio a me doveva chiederla. Però voi guardate qua questo schema. La cosa interessante è che vedete, guardate queste cose in blu, che è la via olfattiva cosiddetta principale, vedete che c'è una cosa molto interessante. Intanto la via olfattiva non passa per il talamo, mentre tutte le altre vie sensitive passano per il talamo. E poi, come vedete, questa via olfattiva si distribuisce in moltissime regioni telencefaliche, l'amigdala, la corteccia e l'ippocampo. Quindi la sensazione olfattiva viene portata in profondità dentro al nostro telencefalo. In alcune regioni, che sono delle regioni importantissime per il controllo del comportamento, l'amigdala e l'ippocampo sono due regioni che sono estremamente importanti. Per esempio l'amigdala è il centro della paura e l'ippocampo è uno dei centri importantissimi per il controllo dello stress. Quindi l'olfatto evidentemente deve avere un bersaglio particolare su questo tipo di azione. Vedete poi che qua è segnata una via in arancione che parte dall'organo vomeronasale, quell'enorme struttura che abbiamo visto prima, e che vedete ha un andamento diverso all'interno del sistema nervoso. Adesso lo vedremo un pochino più in dettaglio. Allora, diciamo, il circuito olfattivo, quello primario, cosiddetto, parte dall'epitelio olfattivo, arriva a una prima struttura telencefalica che si chiama bulbo olfattivo, che è questa struttura molto pronunciata e molto grossa dell'encefalo dell'uditore, e poi arriva a quella che si chiama la corteccia olfattiva, cioè quella parte di telencefalo dove va a localizzarsi la sensazione olfattiva primaria. Questa è la cosiddetta via olfattiva, cosiddetta principale, poi vedremo che ce n'è una. Allora, come si sono messi in relazione gli odori con il comportamento sessuale? In realtà è un'acquisizione abbastanza recente, nel senso che il primo lavoro che ha focalizzato l'attenzione su questo aspetto è un lavoro del 1949, quindi non è proprio un lavoro vecchissimo, in cui questi autori hanno dimostrato che i cani, che normalmente quando uno è padrone di un cane sa che il cane l'olfatto lo usa molto, perché ficca il naso in tutti i posti possibili e immaginabili. Ma perché ficca il naso in tutti i posti possibili e immaginabili? Perché cerca l'odore di una femmina in calore. Quando trova questo odore il cane sbattisce e assolutamente deve trovare la femmina tentando di montare la femmina. E diciamo che nel 1949 Frank Beach, che è questo fisiologo americano che si chiamava Fred Gilmore, hanno per la prima volta dimostrato quella che ovviamente penso che tutti i padroni dei cani lo sapevano già prima, ma loro sono riusciti a dimostrarlo scientificamente. E quindi questo portava a un'idea di una grossa importanza dell'apparato olfattivo nei sistemi di riconoscimento tra i sessi e nei sistemi di riconoscimento dello stato funzionale dell'altro sesso, la femmina in calore piuttosto che non in calore. Fino a quel tempo lo Stato era stato proprio totalmente dimenticato, proprio perché, basandoci sulla nostra esperienza umana, considerando lo fatto dell'uomo come un qualcosa di trascurabile, un qualcosa che non c'entra nulla con la nostra vita normale, eccetera, si era sempre considerato lo fatto come un senso primitivo. Quindi lo fatto è una roba che va bene per gli anfibi, va bene per i rettili, ma non è roba degna per i mammiferi o per gli uccelli. Tra parentesi, secondo me, dimenticando alcune cose, cioè io voglio dire, io quando ero un ragazzino ho visitato il Museo Romano d'Aquileia, e la cosa che mi ha colpito di più sono state le boccettine di vetro, che Aquileia erano molto famosi per lavorare il vetro, le boccettine di vetro che c'era scritto sotto erano delle cose per tenere i profumi. Poi, andando al Museo Egizio, ci sono le cassettine delle signore, tutte piene di boccettine per i profumi. Ora, se noi fin da 3.000 anni prima di Cristo abbiamo sviluppato un'industria per fare i profumi, è evidente che l'olfatto c'entra qualcosa nella nostra vita. Noi lo consideriamo forse scontato, però se dedichiamo gran parte della nostra mattinata appena alzata a lavarci la faccia, a scegliere il sapone con il profumo che ci piace di più, a mettere il deodorante, a lavarci i piedi e altre regioni, e ci sarà un motivo, ci deve essere un motivo, altrimenti noi non faremmo queste cose, no? Mi sembra evidente. Perché mai noi cerchiamo di rimuovere al massimo i nostri odori corporali e cerchiamo di coprirli con altri odori? Evidentemente c'è qualche problema legato all'olfatto. A parte che c'è una teoria che dice che noi abbiamo abbassato coscientemente il nostro livello di percezione olfattiva per un problema che ha la nostra specie rispetto alle altre specie dei mammiferi, che nella nostra specie la donna non è ciclicamente fertile e infertile, ma è per tutto l'anno sempre fertile. Quindi se noi fossimo stimolati, come sono stimolati i topi, dagli odori femminili, saremmo una società dove ci sarebbe un'elevatissima attività sessuale incontrollata. Quindi una delle ipotesi è questa, che sia una specie di meccanismo di difesa della nostra specie, in cui noi abbiamo volutamente abbassato il livello della percezione di feromoni dell'altro sesso per evitare di fare figli in continuazione. I cani hanno due calori all'anno, se non sbaglio, no? E in quelle due stagioni fanno i figli, nelle altre stagioni non li fanno. E nella nostra specie la donna è fertile sempre. È chiaro che ci sono i giorni di fertilità all'interno del ciclo mestruale, ma non è che il ciclo mestruale avviene solo di primavera e basta. Per cui un'ipotesi che potrebbe anche essere vera è che noi abbiamo, diciamo, per sopravvivere come specie, non disperderci in una specie che fa solo figli e basta, e quindi sarebbe poco fruttuoso in termini di sopravvivenza della specie, abbiamo volutamente abbassato la percezione di questi segnali. Però diciamo, sia come sia, l'idea è che l'uomo risponde poco ai segnali olfattivi, e quindi questa era stata trasferita anche al mondo animale. Adesso però stiamo vivendo una fase inversa, cioè avendo scoperto che nel mondo animale gli odori sono molto importanti, a questo punto forse stiamo sopravvalutando l'effetto dell'uomo. Allora, per quanto riguarda quello che si sa dell'olfatto oggi, quindi non 60 anni fa, noi sappiamo che, come vi ho detto prima, abbiamo circa un migliaio di recettori olfattivi differenziati, che in realtà le cellule olfattive nell'uomo, animale cosiddetto microsmatico, sono circa 12 milioni, nel cane sono molti di più, nel ratto sono 50 milioni. Se pensate a quanto è grosso un ratto e quanto è grosso un uomo, è chiaro che nel ratto questi 50 milioni rapportati al peso dell'uomo o alla dimensione della mucosa olfattiva dell'uomo sono come 500 milioni dell'uomo. Quindi effettivamente c'è una grossa sproporzione. Poi si è capito che nel bulbo olfattivo ci sono dei circuiti intrinseci estremamente complicati e sofisticati, con moltissimi neurotrasmettitori, il che significa che esiste un processamento dell'informazione direttamente a livello del bulbo olfattivo, mi vedo un po' spaesato qua, scusate, ogni tanto io perdo un po' il controllo di a chi sto facendo lezione. Allora, in questo momento stavo pensando a un'altra cosa, riparto da zero. La retina, cercate di seguirmi, sembra che faccio un salto, ma non è così. La retina è considerata un sistema sensoriale estremamente sofisticato, perché dentro la retina ci sono milioni di circuiti nervosi, il che significa essenzialmente che quello che esce dalla retina non è l'informazione primaria, ma è già un'informazione estremamente elaborata. L'olfatto, la mucosa olfattiva è semplicissima, c'è un neurone e basta. Quindi si è sempre considerata la mucosa olfattiva come una roba primitiva, perché c'è un neurone, corrisponde o non risponde. Però il punto è che questi neuroni proiettano il bulbo olfattivo e il bulbo olfattivo invece è una stazione estremamente sofisticata, con un sacco di circuiti, un sacco di neurotrasmettitori, un sacco di probabili possibilità, e quindi in sostanza il sistema mucosa più bulbo ripete la complessità della retina. D'accordo? Quindi era quello che volevo dire qua, probabilmente me lo sono dimenticato nel frattempo. Quello che volevo dire è il sistema olfattivo non è così primitivo come noi pensiamo, basandoci solo sul terminale, cioè la mucosa olfattiva, ma se noi consideriamo il complesso mucosa più bulbo, in realtà è estremamente complicato e sofisticato.
Scusi, professore, se nella mucosa olfattiva c'è un neurone,
questo è quello che nella mucosa olfattiva ci sono un sacco di circuiti, quindi questa informazione viene modificata, potenziata, inibita in mille modi diversi. E poi, come abbiamo visto prima, gli odori possono giocare un ruolo importante nel comportamento riproduttivo, quindi questo lo si sa. Quali sono questi comportamenti in cui gli odori possono avere un ruolo? Di nuovo, questa è una delle diapositive della lettura Nobel. Per esempio nell'aggressività, nel comportamento materno, nel comportamento sessuale, nel comportamento di paura, in tutti questi comportamenti gli odori sono fondamentali. Per esempio la paura che si può instaurare sentendo l'odore di un predatore, oppure i feromoni che determinano sia l'aggressività, sia il comportamento materno, sia il comportamento sessuale. Quindi abbiamo effettivamente un ampio spettro di comportamenti che possono essere influenzati dal sistema olfattivo. E qua si innesca il concetto di feromone. Il concetto di feromone l'abbiamo visto proprio alla prima lezione, no? Quando abbiamo detto i vari segnali chimici che si possono instaurare. Abbiamo detto che oltre ai segnali chimici che si possono instaurare all'interno di un organismo, abbiamo segnali chimici che si possono instaurare tra un individuo di una specie e un altro individuo della stessa specie. Questi segnali evidentemente sono dei segnali volatili che o rimangono nell'ambiente, per esempio rimangono nel terreno, oppure vengono emessi nell'aria, e a questo punto possono andare a influenzare il comportamento dell'individuo vicino della stessa specie. Ma questa sarebbe una definizione che va benissimo per un odore, no? Perché parliamo di feromoni invece che di odori, semplicemente. Allora, la distinzione tra i feromoni e gli odori è intanto una distinzione, posso come dire, teorica, non è che sia così chiarissima. Però sicuramente un feromone agisce a delle concentrazioni estremamente basse, come io ho messo qua, 10 alla meno 11 molare, e a queste concentrazioni noi non sentiamo nessun odore. Cioè, prendiamo uno degli odori più comuni che noi possiamo percepire, il sudore. Se noi prendiamo sudore e lo diluiamo fino ad arrivare ad una concentrazione di 10 alla meno 11, quel liquido che abbiamo è assolutamente inodore. Allora, il problema è, a quella concentrazione così bassa, il sudore mi stimola qualche risposta oppure no? Non stimola una risposta olfattiva
percezione ostativa, ma può stimolarmi invece una risposta comportamentale. E questa è la distinzione tra odore e feromone. Quindi, i feromoni sono segnali chimici secreti dall'individuo che regolano delle risposte in un altro individuo. Queste risposte possono essere comportamentali, ma non solo. Possono essere delle risposte neuroendocrine, che possono quindi a loro volta influenzare i comportamenti. Per esempio, banalità, poi lo vedremo meglio facendo diversi feromoni, 10 alla meno 7 ml di urina maschile presentata una volta al giorno a dei topi maschi prepuberi fanno sì che questi vadano in pubertà anticipata. Quindi l'esposizione ad una concentrazione bassissima di urina di maschi puberi adulti a maschi prepuberi fa sì che questi vadano in pubertà anticipata rispetto alle condizioni normali, quindi verosimilmente vadano a scatenare il sistema dismontile, il sistema GNRH e così via. Allora, una volta definiti così i feromoni, vediamo come possiamo classificarli. La classificazione dei feromoni si fa in base alla loro attività funzionale. E allora sono state fatte 4 classi di feromoni e sono stati definiti releasers che vanno a controllare dei comportamenti e stereotipi. L'esempio è l'erezione del pene. L'erezione del pene avviene in ogni singolo animale sempre con la stessa modalità. E ci sono delle stimolazioni particolari che determinano l'erezione del pene. Nel caso dei roditori, noi possiamo esporre topi o ratti maschi a dei feromoni femminili e questo determina l'erezione del pene. Quindi non c'è la femmina, non c'è la visione della femmina, non c'è la previsione di una copula, ma la sola esposizione al feromone mi determina l'erezione del pene. In questo caso questo tipo di feromone lo chiamiamo releaser perché mi stimola un comportamento stereotipo che normalmente avviene in un altro modo. Poi abbiamo quelli che sono quelli che vedremo più in dettaglio in questa lezione, sono quelli che si chiamano i primers. I primers sono quelli che vanno a influenzare il sistema neuroendocrino e vanno a determinare cambiamenti nel corso dello sviluppo del sistema neuroendocrino o dei cambiamenti a lungo termine. Per esempio, i primers sono gli ormoni che vengono rilasciati durante il ciclo ovarico della femmina e che possono andare a influenzare il ciclo ovarico delle femmine circostanti. Poi abbiamo i signalers, che invece sono dei feromoni che danno informazioni ad altri individui della propria specie sul proprio stato funzionale. Per esempio la cagna in calore lascia dei feromoni che dicono ai cani io sono in calore. D'accordo? Questi sono i segnalatori. Poi abbiamo i modulators, che sono invece dei feromoni che vanno a modulare, quindi ad aumentare o a deprimere, dei comportamenti che però sono già in atto, quindi non determinano il comportamento, ma amplificano oppure riducono quel comportamento. Quindi noi ci troviamo in una certa situazione, questa è una situazione di pericolo, e quindi noi siamo già in una situazione di ansia, di paura. La presenza del feromone mi accentua grandemente questa situazione di ansia e di paura. D'accordo? Questi sono i modulators. Quelli che vedremo noi principalmente sono i primers, perché sono quelli che diciamo, possiamo legare di più al resto del corso. Poi per quanto riguarda gli ECAU, mi sembra che avete poi un corso che fa la professoressa Stricker in cui parla più abbondantemente di feromoni nella nostra specie, quindi io mi astengo dal entrare in competizione. Questo è semplicemente per dire come l'idea dei feromoni sia stata assolutamente presa
sia dalla stampa sia dai venditori di boccettine, per cui vedete qua un nuovo feromone umano che aumenta l'attrattività sessuale. Questo per quello che diceva un po' una buffa la notizia di oggi, questa del 2005, dove con un'apparenza di scientificità poi in realtà si tratta di una boccettina che viene venduta a qualcuno, e poi questo effettivamente qua il feromone spray che ti permette di catturare tutte le donne che volete. Se volete potete andare a vedere se esiste ancora. E va bene. E guardate il rating, guardate il rating, fortemente funzionante. Allora, adesso che abbiamo fatto un po' questa survey, parliamo un attimino proprio della struttura di questo sistema. Innanzitutto, per quanto riguarda il sistema olfattivo normale, noi abbiamo la mucosa olfattiva, la quale mucosa olfattiva nella nostra specie è localizzata solo in una parte della mucosa nasale, la parte più dorsale, e di qua abbiamo dei piccoli filamenti, fascetti di fibra nervosa che raggiungono il bulbo olfattivo che è situato subito sopra. Per arrivare al bulbo olfattivo passiamo una lamina di un piccolo osso che si chiama etmoide, e siccome la lamina è tutta con tanti forellini si chiama lamina cribra o lamina cribrosa. Questo sarebbe il primo nervo o nervo olfattivo. Come capite, nell'uomo quindi il primo nervo in realtà è una serie di piccoli fascetti che non danno mai un nervo unico. Questo è comune in tutti i mammiferi, ma non è comune in tutti i vertebrati, perché normalmente gli altri vertebrati hanno un nervo vero e proprio. Questo però significa che se noi facciamo degli interventi sperimentali nei mammiferi, si ha sempre il dubbio che l'intervento sperimentale non sia stato fatto bene, perché per esempio potrei aver sezionato la maggior parte dei filamenti, ma non tutti, e quindi certe cose che vedo, certi tipi di recupero che vedo, potrebbero essere legati al fatto di un'incompleta resezione dei nervi. Però molti esperimenti sono stati fatti invece in animali come le tartarughe o come gli uccelli, che hanno un nervo olfattivo unico, vero e proprio, che si taglia molto bene. Però diciamo, questo è un problema per quanto riguarda la sperimentazione dei mammiferi. Qua vediamo la mucosa olfattiva con questi neuroni, che sono neuroni molto primitivi nella loro forma, perché sono dei neuroni bipolari, con un dendrite che si porta dentro la cavità nasale, quindi questi sono dei neuroni che vanno direttamente a contatto con l'aria, con l'ambiente esterno. E questi neuroni così primitivi hanno poi un prolungamento centrale che si porta al bulbo olfattivo. I recettori olfattivi si trovano sulla superficie di questi dendriti o di queste ciglia che sono presenti come un ciuffo sui dendriti stessi. I recettori olfattivi, cioè i recettori delle singole sostanze. E qua vediamo appunto il dendrite che va nella cavità nasale, ha questa morfologia, cioè presenta una specie di bulbo da cui si dipartono delle lunghe ciglia e i recettori si trovano sulle ciglia. Non mi dilungo su questo, ma la mucosa olfattiva è stata la prima regione dove si è dimostrato che non è vero che i neuroni sono degli elementi perenni, ma invece è vero che i neuroni si possono riformare anche nell'adulto, in quanto queste cellule qua basali sono quelle che oggi si chiamano cellule staminali e che vanno di gran moda, cioè sono cellule capaci di differenziarsi in altri neuroni. Per cui c'è un turnover in cui i neuroni olfattivi muoiono e vengono rimpiazzati da altri neuroni. Allora, qua c'è un parallelo tra i geni dei recettori olfattivi che sono presenti nell'uomo e nel topo, ma insomma, questo ci interessa poco. A fianco di questo di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè di quello che si chiama il sistema olfattivo primario, principale, esiste un secondo sistema olfattivo chiamato sistema olfattivo accessorio, che è particolarmente sviluppato nei roditori perché parte da quella parte definita della mucosa olfattiva che è l'organo movero nasale, quello che abbiamo visto nella prima immagine. I neuroni dell'organo movero nasale proiettano a una parte particolare specializzata del bulbo olfattivo che prende il nome di bulbo olfattivo accessorio. Il bulbo olfattivo accessorio proietta all'amigdala, in particolar modo l'amigdala mediale. L'amigdala mediale proietta al nucleo della spina terminale, che avete già sentito. E il nucleo della spina terminale proietta all'area preottica. Mammiferi, nucleo della spina terminale, quale tipo di comportamento? Ah, gli sparo subito un colpo. Comportamento appetitivo, area preottica, comportamento consumatorio. E, notate, significa che quello che viene percepito dall'organo povero nasale viene sparato direttamente sui due nuclei che sono estremamente importanti nel controllo della popolazione. Perché il nucleo della spina terminale vi permette di ideare e riconoscere, il nucleo preottico mediale vi permette di fare. Quindi questo non è poco, l'aver definito questo sistema olfattivo accessorio ci fa capire che attraverso questa via la sensazione olfattiva può arrivare non dappertutto, come capita per la sensazione olfattiva mediata dall'arresto della mucosa olfattiva, ma arrivare direttamente a quelle regioni che sono importanti per il controllo del comportamento riproduttivo. E qua abbiamo uno schemino simile a quello di prima, ma ci interessa. Alcuni miei colleghi e amici che stanno a Madrid, anni fa, si sono messi a studiare tutto il sistema olfattivo accessorio del ratto dal punto di vista della esistenza di dimorfismo sessuale e sono andati a contare le cellule, a misurare le dimensioni delle cellule, a misurare i volumi e hanno scoperto che questa via è tutta sessualmente dimorfica. E allora l'organo povero nasale è più grande nel maschio che nella femmina, il bulbo olfattivo accessorio è più grande nel maschio che nella femmina, i complessi dell'amigdala indicati da questo BOT che sarebbe il nucleo basale del tratto olfattivo accessorio, ma non me ne frega niente neanche del nome, è più grande nel maschio che nella femmina. Quando arriviamo al nucleo della spina terminale abbiamo invece una differenza molto interessante: una parte di questo nucleo, quella posteriore, è più grande nel maschio rispetto alla femmina, una parte, un'altra parte di questo nucleo, quella anteriore, è più grande nella femmina rispetto al maschio. Però, a parte questa particolarità, ma tutto il sistema olfattivo accessorio è sessualmente dimorfico, non solo, ma tutte queste stazioni presentano i recettori degli estrogeni. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione abbastanza interessante, cioè noi abbiamo una via che porta delle informazioni che sappiamo essere importanti per il controllo della riproduzione, le porta direttamente nei punti giusti, cioè le porta al nucleo della spina terminale e all'area preottica mediale, e nello stesso tempo tutte le stazioni di questa via sono potenzialmente sotto il controllo degli estrogeni. Il che è una delle vie più belle e più meglio definite in questo ambito, il sistema nervoso centrale, è molto interessante perché ci fa capire come una via estremamente importante per il controllo del comportamento sessuale a sua volta possa essere modulata in tutte le sue varie stazioni dall'azione degli ormoni steroidi, quindi potenziata o depressa. Questo, l'organo povero nasale e il bulbo olfattivo accessorio, e quindi potenzialmente tutto il sistema olfattivo accessorio, è presente in moltissimi vertebrati. Qua vedete una lucertola con un povero nasale abbastanza
ben definito e sviluppato. Per questo vi lasciamo perdere. E anche qua lasciamo perdere, nel senso che esiste una forte differenza nella circuiteria di quello che si chiama il MOB, cioè il main olfactory bulb, il sistema olfattivo principale, il bulbo olfattivo principale, quello che è l'AOB, cioè l'accessory olfactory bulb, cioè il bulbo olfattivo accessorio. Allora, questo organo vomeronasale presenta una capacità di crescita, di proliferazione cellulare molto accentuata subito dopo la nascita.
Vedete qua, questi sono dei neuroni che hanno incorporato la desossibromuridina. Desossibromuridina è una base che assomiglia a una delle basi che stanno nel DNA, viene incorporata nel DNA, e quando noi vediamo delle cellule marcate significa che queste cellule si sono divise dopo che noi abbiamo dato all'animale la desossibromuridina. Allora, se vediamo la desossibromuridina al giorno 1 dopo la nascita, vediamo tantissime cellule marcate, che significa che al giorno 1 c'è una enorme proliferazione. Se noi diamo la desossibromuridina al giorno 66 dopo la nascita, vediamo che ci sono pochissimi elementi marcati. Poi questi animali sono stati sacrificati tutti alla stessa età, ovviamente. Quindi significa che noi, quando diamo la desossibromuridina, che è un marcatore delle divisioni cellulari, molto precocemente, noi vediamo tante cellule che sono divise. Se lo diamo molto tardivamente, non vediamo più cellule. Quindi significa che questo sistema è plastico solo nelle prime fasi di vita. Tra parentesi, le prime fasi di vita sono quelle in cui noi abbiamo anche il periodo critico. Stiamo parlando di romitori, no? Abbiamo il periodo critico in cui agiscono maggiormente gli ormoni steroidei. Desossibromuridina. Evidenza le divisioni cellulari, perché si sostituisce ad alcune basi del DNA e viene incorporato nel DNA. Allora, cosa succede? Le cellule che sono divise prima non ce l'hanno, le cellule che si dividono dopo che io gliela do ce l'hanno, e quindi io posso identificare queste cellule. Nell'uomo, vi dicevo, l'organo vomeronasale sicuramente non è così grosso come nel topo, nel ratto, se c'è, è quella piccolissima regione vicino all'osso del vomere, che è questo. Questo osso qua si chiama vomere, questo è il setto del naso. Se l'organo vomeronasale c'è nell'uomo, è situato in questa regione. Tra parentesi, poi nell'uomo il bulbo olfattivo accessorio non è assolutamente ben sviluppato, ergo, se anche sappiamo questa via, effettivamente è molto depressa. È molto depressa. Io questa parte qua la lascerei perdere. Queste sono semplicemente una dissezione del sistema olfattivo del ratto, e qua vediamo la localizzazione del bulbo olfattivo accessorio in una sezione nei confronti del bulbo olfattivo principale. Qua abbiamo una sezione coronale, questo è il bulbo olfattivo accessorio e questo è il bulbo olfattivo principale. Come vedete, ci sono molti strati che hanno dei nomi particolari. Qua abbiamo una sezione sagittale, qua vediamo tutto il bulbo olfattivo principale e questo piccolo coso qua, dorsalmente, il bulbo olfattivo accessorio. Nel quale bulbo olfattivo accessorio poi si distinguono varie regioni, vari strati, che non stiamo a dettagliare ulteriormente. Se noi iniettiamo il bulbo olfattivo accessorio
con dei traccianti anterogradi possiamo vedere marcati un fascetto di fibre distinguibile molto bene nel fascio di fibre olfattive, che sono quelle fibre che poi provengono dall'organo bombero nasale. Io chiuderei la lezione qua perché adesso cominciano le parti più complicate, quindi è meglio farle la prossima settimana. Ricordo lunedì, aula 2, alle 2 di là. Viecau, non scappino. Facciamo 10 minuti di intervallo e poi ricominciamo.
Thank you.